Le notizie VEG della settimana.
Benvenuti a una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Al microfono, Grazia Cominato. Il nostro sommario. Per la vita dei rifugi ai tempi del Covid-19, vi proponiamo le testimonianze dei rifugi Hope e Nala. L'orso M49 catturato sulle montagne del Trentino. LAV e LEAL diffidano la provincia di Trento e ne richiedono il rilascio. Effetto pandemia e crisi economica anche per gli zoo e di conseguenza per gli animali. Ne parliamo con Francesco Cortonesi di ZooOut. In Cina il coronavirus spinge le vendite di prodotti vegetali. Nuova consapevolezza sull'origine della carne. In Australia un canguro colpito da frecce per divertimento. Esplode la polemica. Coronavirus. La Turchia emana una circolare per proteggere cani e gatti randagi. La prima intervista per i rifugi ai tempi del Covid-19 oggi è a Corinna del rifugio Hope. Com'è la situazione da te?
Purtroppo è un po' come tutti, perché come rifugio ospitiamo circa 250 animali, qualcuno di più, quindi ci stiamo trovando in grandissime difficoltà economiche.
Perché non ci sono introiti?
Esatto, oltre a fare gli eventi per mandare avanti il rifugio, solitamente faccio anche 2-3 lavoretti, ma in questo periodo si è bloccato anche quello, poi purtroppo continuano i ritrovamenti, continuano gli aiuti agli animali, perché non è che ci possiamo fermare completamente noi, perché siamo nati proprio per aiutarli. A volte purtroppo ci dobbiamo fermare e dire no con la morte nel cuore, perché non ce la facciamo proprio. Il problema è che non avendo entrate si accumulano i debiti. I fornitori stanno accumulando scarichi su scarichi e non mi fanno mancare il cibo agli animali, però arriva un punto che non si può più accumulare.
Il problema, come per tutti, immagino che ce l'abbiate anche sul fronte dei volontari.
Io ho la fortuna di avere praticamente mia sorella che ha passato con me questo periodo del coronavirus e anche un mio grandissimo amico che è Adriano, che grazie a Dio riesce a spostarsi perché è proprio un socio dell'associazione, che poi lui è un tecnico veterinario, quindi deve andare in ambulatorio, però poi riesce a aiutarci.
Quali sono gli animali che risentono di più di questa situazione?
Gli animali che ne risentono di più sono proprio quelli che hanno la necessità e l'urgenza. Io adesso, mentre parliamo, sono fuori l'ambulatorio veterinario CVS che stanno operando una capretta. Non ho i soldi per pagarli, loro sono stati gentili che comunque me la operano, però ecco, se non avessi avuto questa gentilezza da parte di questi veterinari, l'animale rischiava di perdere la zampa. Però devo anche dire che le persone si stanno smuovendo e stanno facendo delle raccolte fondi per aiutare i rifugi.
E infatti volevo arrivare a quello: per raccogliere fondi che cosa avete in ballo?
Dobbiamo aprire una raccolta fondi, quindi cerchiamo di fare dei video per coinvolgere le persone. Grazie la sensibilità delle persone riusciamo a sopravvivere, però arranchiamo, il rifugio va avanti grazie a chi ci vuole bene, che poi poverini non è che molte persone non lo fanno perché non vogliono, perché l'Italia è in difficoltà. Noi abbiamo 30.000 contatti che seguono la pagina, sì. E abbiamo una cosa molto importante che è il teaming, solo con un euro al mese a persona, sarebbe veramente il minimo sforzo per fare tantissimo tutti,
sì,
insieme.
Ricordiamo il sito o la pagina.
Su Facebook ci trovate proprio come Rifugio Hope, mentre su Instagram siamo come Rifugio_Hope.
L'altra realtà a cui diamo la parola è Rifugio Nala, e ne parlo con Maria Cristina. Nala si occupava di fare informazioni, veglie, proteste, ma da un po' di tempo a questa parte Nala è diventata rifugio. Quindi Maria Cristina, come state affrontando questo periodo?
Sospesi come tutti, nel senso che abbiamo sospeso gli eventi, gli incontri, le cene benefit. Anche noi, come tutti gli altri rifugi, ci basiamo anche su quello che sono le donazioni. Speriamo che questo momento passi il più velocemente possibile. Insomma, non vediamo l'ora di riprendere per farci conoscere, perché poi l'obiettivo primario è quello di farci conoscere. I rifugi hanno come obiettivo primario quello di far conoscere gli animali, ecco. Sì, l'apertura al pubblico è la prima cosa, ecco, perché loro sono ambasciatori della loro specie, ma d'altronde non è che puoi salvare tutti gli animali, quelli nei rifugi diventano preziosissimi, sono i nostri diamanti.
I rifugi sono anche luoghi di cultura, ne parlavo settimana, sì, scorsa con un'altra realtà, e la paura è anche quella che si considerino, sì, diciamo, delle attività oppure delle visite di serie B, quando invece dovrebbero essere di serie A, perché le persone che visitano i rifugi, i santuari, vedono gli animali come davvero sono in natura.
Quello che deve far riflettere è proprio il fatto di aver dato uno spazio spazio di libertà a questi animali, che qualcuno ci abbia pensato e lo abbia messo in pratica, questo già deve far riflettere, no? Non è una fattoria didattica, tantomeno un allevamento, ma è un posto molto speciale.
Voi avete attivato qualche raccolta fondi?
Sì, noi abbiamo attivato online una raccolta fondi.
Dove si trovano le informazioni per poter sapere qualche cosa di più su questa raccolta fondi?
Noi abbiamo il sito e abbiamo il link delle donazioni, basta andare sul sito di Nala e si trova il link, e poi da qui a qualche giorno faremo girare sui social questa raccolta fondi dedicata al rifugio. E poi volevo dire che se una persona non può fare una donazione, però le condivisioni sono importantissime, ecco, perché magari io non posso, però lo faccio girare, questo è già un aiuto. A volte uno non ci pensa, ma è così.
Ringrazio Corinna e Maria Cristina per le loro testimonianze. Ricordo a tutti che le interviste integrali si trovano sul nostro sito nell'articolo dedicato ai notiziari VEG e anche nell'articolo I rifugi ai tempi del Covid-19. Vi segnalo anche che le donazioni possono essere detratte dalle tasse, quindi nel caso in cui non doveste avere la ricevuta vi conviene chiederla esplicitamente al rifugio a cui avete mandato il vostro aiuto economico. A quasi un anno di distanza torna a fare parlare di sé l'orso M49, ovviamente non per sua volontà. La sera del 28 aprile scorso è stato imprigionato in ottemperanza di una ordinanza di cattura emessa sulla base di una sua presunta pericolosità. Il plantigrado, da poco risvegliato dal letargo e non ancora nel pieno delle sue forze, si era spostato dal Trentino orientale nelle sue aree di origine e al momento della cattura si trovava sui monti sopra Tione nelle Giudicarie, dove gli uomini del corpo forestale che erano sulle sue tracce sono riusciti a braccarlo. La notizia ha suscitato un doloroso sconcerto in tutte le associazioni animaliste che hanno prontamente reagito denunciando l'accaduto. La LAV e anche la LEAL hanno chiesto l'immediato rilascio dell'orso diffidando la provincia di Trento. Tra le motivazioni anche la consapevolezza che il centro forestale di Casteller, dove è stato collocato l'animale, non può assicurare una detenzione compatibile con le caratteristiche etologiche dell'orso e c'è il rischio di maltrattamento. Si è conclusa così la fuga per la libertà di un animale che, dopo aver esplorato le province di Trento, Bolzano e Verona, se n'era tornato da pochi giorni nei suoi luoghi di origine, nel Trentino occidentale. Un animale che, pur avendo percorso centinaia di chilometri, non ha mai costituito alcun pericolo per l'uomo e che ora sarà condannato all'ergastolo solo per aver mangiato del cibo malamente custodito in alcune baite in alta quota. Colpisce che in un periodo in cui tutta la collettività, lo Stato e i governi locali sono impegnati nel contrasto alla pandemia, la provincia di Trento abbia trovato risorse, tempo e modo per imprigionare M49, impegnando sul territorio uomini e mezzi in un'attività che non aveva alcun carattere di urgenza, pensando anche ad una stagione turistica che si preannuncia molto ridotta. Tante sono le petizioni lanciate per chiedere il rilascio di M49, ma di sicuro quella che sta raccogliendo più firme e che quindi conviene supportare è quella su change.org. In questo periodo stiamo parlando tantissimo della pessima situazione in cui versano i rifugi e i santuari, ma c'è un'altra situazione che deve essere assolutamente portata alla luce ed è quella degli zoo. Ne voglio parlare con Francesco Cortonesi. Francesco è impegnato nel mondo dell'attivismo tutto tondo, fa anche parte del team di Zoo Out, che è un documentario in via di realizzazione sugli animali rinchiusi negli zoo italiani.
La situazione degli zoo è una situazione ovviamente problematica. I zoo si sono trovati senza visitatori, quindi la loro situazione è al limite. L'argomento è estremamente delicato, soprattutto dal nostro punto di vista. Ci troviamo ad avere tantissimi animali che rischiano di fare una fine terribile. Questo dipenderà da quando si risolverà la situazione. Però è chiaro che difficilmente gli zoo riusciranno ad avere i visitatori che avevano prima, quindi ad avere gli introiti che permettevano appunto loro di tenere in vita gli animali. Questa situazione estrema rischia di presentarsi più avanti. Il 99% degli zoo sono zoo privati, non possono contare sugli aiuti da parte del governo, dovranno fare riferimento a tutte le possibilità che avrà un privato di poter ottenere qualcosa in maniera da portare avanti parte parte della propria attività. Quindi è chiaro che la situazione è estremamente delicata ed è abbastanza difficile fare una previsione effettiva su quello che accadrà da qui ai prossimi mesi.
Cosa si potrebbe fare?
Purtroppo non c'è una risposta chiara, perché ovviamente pensare che questi animali possano essere liberati e portati nei santuari, nei centri recupero, è una soluzione sostanzialmente in gran parte irrealizzabile. Forse la speranza è che in qualche modo se ne esca e che questo possa servire, se non altro, avere un miglioramento della sensibilità nei confronti degli animali.
La cosa ancora più triste è che adesso, se riparte un po' tutto, si è quasi costretti a dire andate allo zoo, è pazzesco.
Purtroppo sì, e questo è uno di quei paradossi che si generano in una situazione drammatica. Gli animali in questo caso qui sono come degli ostaggi, tu non hai la possibilità di fare quello che vorresti fare, cioè andare lì e dire ok, liberiamoli, noi abbiamo una soluzione. Non c'è, perché è una situazione talmente drammatica, ed è drammatica per tutti, che non c'è una soluzione.
La Cina sta pensando di modificare le proprie abitudini alimentari, indirizzandosi verso una scelta vegetale? I dati di vendita dei prodotti veg sono in aumento, complice ovviamente la paura suscitata dal Covid-19 e la nuova consapevolezza sull'importanza della provenienza delle fonti di proteine. Se la tendenza fosse confermata, ci potrebbero essere delle conseguenze clamorose, visto che la Cina è il primo consumatore di carne al mondo, con un giro d'affari da 170 miliardi di dollari all'anno. L'analisi arriva da un dettagliato rapporto della Reuters che fa il punto sul mercato interno cinese e sull'interessamento sempre più evidente all'altra alimentazione. Ovvio, si tratta ancora di piccoli numeri, ma abbastanza importanti per indicare una tendenza di marketing e soprattutto per attirare l'attenzione di aziende specializzate in alimentazione cruelty free. Qualcosa sta cambiando e, secondo gli addetti ai lavori intervistati, la sensibilità dei cinesi è profondamente mutata. Ora si chiedono da dove provenga la carne e sono sempre meno inclini a consumare quella dei mega allevamenti, ma anche degli animali selvatici un tempo molto apprezzati. Ci spostiamo in Australia per segnalarvi che un canguro è stato rinvenuto con delle frecce infilzate nel suo corpo, forse colpito per puro divertimento. Il fatto è accaduto nei pressi di Melbourne, dove l'animale è stato immediatamente soccorso. Il canguro presentava una freccia infilzata nella zampa posteriore sinistra, appariva molto dolorante, data la presenza di una vistosa ferita grondante di sangue. Notato da alcuni passanti, sul posto è immediatamente intervenuta una squadra di soccorso veterinario che, dopo aver sedato il marsupiale, ha tentato di rimuovere l'oggetto contundente. Purtroppo si sospetta che una scheggia della freccia sia rimasta comunque all'interno della zampa dell'animale, poiché è impossibile da rimuovere. Chiudiamo questa edizione del notiziario VEG con una buona notizia che ci porta in Turchia, paese colpito come molti dalla pandemia coronavirus. Un'emergenza che, come ben sappiamo, ha colpito gli esseri umani ma anche gli animali, e in questo contesto i cani e i gatti randagi rischiavano di essere dimenticati. Le città si sono svuotate, i cittadini sono in quarantena e per gli animali sopravvivere stava diventando sempre più complicato. Così il ministro dell'interno turco ha emanato una circolare per la protezione e la nutrizione degli animali di strada. Il ministro ha invitato gli amministratori locali di tutta la Turchia a lasciare del cibo in determinate zone delle città, in modo che gli animali non muoiano di fame. Cibo e acqua verranno lasciati in luoghi come parchi e giardini, e in particolare nei rifugi per animali, ha detto il ministro. In Turchia i randagi sono vaccinati e nutriti regolarmente ed è parte della cultura turca prendersi cura degli animali che vivono per strada, ma ora avevano bisogno di un aiuto in più. Finisce qui questa edizione del notiziario VEG e finalmente tra pochissimi giorni finisce anche la quarantena. È quindi un piacere questa settimana invitarvi a uscire perché ce n'è bisogno, ma ovviamente con cautela e rispettando tutte le precauzioni necessarie.
Le notizie VEG della settimana.